credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Primo incontro, il dominio di sé.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
Ben trovati.
Perché Don Fabio una serie di catechesi sui frutti dello Spirito Santo?
Perché è l'ottima occasione fornita da un testo della lettera ai Galati di San Paolo Apostolo per parlare un pochino del cristianesimo e dare un pochino di illuminazioni, di doni che sono nascosti nel testo della lettera ai Galati del capitolo quinto che ci possono servire. Noi abbiamo a che fare con una serie di concetti cristiani che sono stati impoveriti, svuotati dall'interno. Allora abbiamo la possibilità per mezzo di questo testo, come per mezzo di tanti altri testi, di parlare un po' del cristianesimo in maniera un po' aggiornata forse e anche che consenta di superare tante leggende metropolitane che esistono sul cristianesimo e che ne fanno una religione diversa da quello che è in realtà.
Dunque il testo di riferimento è la lettera ai Galati. Vogliamo presentarlo ai nostri ascoltatori e contestualizzarlo un attimo?
Molto semplicemente, senza mettersi a approfondire in maniera accademica. La lettera ai Galati rappresenta una delle lettere più importanti di San Paolo, anche perché sicuramente riconducibile a Paolo stesso sotto il punto di vista, diciamo così, dello studio della autenticità della fonte. Ed è una lettera molto polemica che riguarda il problema fondamentalmente del rapporto fra la legge e la grazia, cioè il rapporto fra l'opera umana e l'opera divina, l'opera di Dio nell'uomo, l'apporto dell'uomo e la sopravvalutazione del compito dell'uomo nella sua salvezza. È un ottimo punto di riferimento per parlare in maniera abbastanza illuminante sul nostro rapporto con Dio e con la salvezza che Lui ci può dare.
Più nello specifico, come San Paolo presenta i frutti dello Spirito?
Dunque, il testo che approfondisce, o meglio, elenca questi frutti si trova alla fine del capitolo quinto della lettera ai Galati e è una doppia serie di dati, un doppio elenco. Prima ci sono i frutti della carne, le conseguenze dei desideri della carne e le conseguenze dei desideri dello spirito. La carne produce opere, lo spirito produce frutti. Ed è interessante questo contrasto fra opere e frutti. Le opere fanno riferimento a un meccanismo molto umano, il frutto fa riferimento a una conseguenza di un processo, cioè è il risultato dell'azione dello spirito nell'uomo. È molto importante specificare che quanto noi spiegheremo è frutto dello spirito, cioè è conseguenza, non è base, non è un punto di partenza. Questo è molto importante. Noi molto spesso nel cristianesimo viviamo un appiattimento totale, come se tutte le cose fossero uguali. C'è un punto di partenza, c'è una crescita e c'è un punto d'arrivo. Questi sono punti di arrivo.
Hai scelto di iniziare dal dominio di sé. Perché?
Perché l'elenco che San Paolo fa dei frutti, il frutto dello spirito e i suoi aspetti, è un elenco che parte dal più grande dei frutti, che è l'amore, fino ad arrivare al quello più estremo, più lontano, diciamo così, il più piccolo ed è l'ultimo, il dominio di sé. Allora partiamo dal più piccolo per non bruciarci subito gli argomenti più importanti e più belli, anche se il dominio di sé è un argomento molto interessante, anzi essenziale.
E dopo questo preambolo importante, entriamo nel vivo dell'incontro. Don Fabio, a te la parola.
Bene, il frutto dello spirito, che è il dominio di sé, in greco suona enkrateia. C'è dentro la parola kratos. Noi conosciamo in italiano la parola burocrate, per esempio, una delle varie parole che contengono questa radice. Vuol dire potere, avere potere, un dominio. Infatti noi traduciamo con una parafrasi, dominio di sé, una parola che è una parola unica. Dominarsi. Allora, a cosa serve una cosa di questo genere? A cosa serve il dominio di sé? Cosa che in se stesso, a prima vista, sembrerebbe una accezione che oggi un po' antipatica, come se oggi va di moda essere spontanei, sciorti, disposti a, non so, a fare la prima cosa che uno gli passa per la mente, e anzi bisogna liberarsi, non avere censori interni, esterni e quant'altro. Ecco, io direi che per spiegare l'inutilità di questo dono dovrei partire da un esempio banale. Quando una persona si vuole comprare una macchina, guarda tante cose in genere, ma guarda i consumi, guarda la bellezza, guarda le prestazioni, ma uno è un po' stupido e stolto se non controlla anche i sistemi di sicurezza. Per esempio, una macchina ha bisogno di freni. È curioso, i freni sono una negazione del concetto essenziale di automobile. Un'automobile serve per andare, il freno serve per fermarsi, eppure non si può andare senza sapersi fermare. Chi compra una macchina senza freni è un tonto, cioè va avanti sicuramente verso il prossimo incidente che potrà avere. Vivere senza freni vuol dire di fatto porre le basi di un incidente. Il dominio di sé è l'arte di avere controllo del proprio essere. Ora però qui noi possiamo di colpo trovarci in un ambiente che è totalmente estraneo a quello cristiano. Ovvero sia, oggi come oggi, nella nostra cultura che naviga sempre di più verso una sensibilità mitteleuropea, noi abbiamo l'arte del politically correct, del detto con misura, del non essere mai esagerati, del self-control, che è controllo di sé, con cui potremmo confondere questo frutto dello spirito. Ecco, nei tempi in cui il cristianesimo si affermò, intorno non c'erano un gruppo di primitivi ignoranti, c'erano gli ellenisti, che erano fior di pensatori, anzi i migliori pensatori della storia. Di fatto loro avevano in grandissima stima l'enkrateia. Noi abbiamo testi socratici dove addirittura viene considerata la base di tutte le virtù. Ma il problema del dominio di sé, cioè del controllo di se stessi, prima di entrare forse nello specifico dell'utilità di questa attitudine, è il problema di una relatività a che cosa? Il dominio di sé, che è un tipo di controllo, di potere esercitato sul proprio ego, era stimato oltremodo dagli ellenisti in quanto autogestione, in quanto virtù del possesso di sé, ed era totalmente riferito al proprio benessere. È certo, è chiaro, questo è vero. Avere dominio sulle proprie pulsioni vuol dire anche organizzarsi in maniera tale da poter stare meglio, da poter governare meglio la propria vita, ma contemporaneamente questo fa riferimento al proprio ego completamente. Questa cultura della gentilezza, del controllo, della misura, dell'essere sempre di fronte agli altri senza essere mai aggressivi, che è appunto, ripeto, molto, molto europeo, molto, molto di moda oggi, molto misurato, altro non è che una distanza dall'altro. Molto spesso noi abbiamo in realtà dimenticato che il cristianesimo fa riferimento a un uomo appassionato. Il Signore Gesù è un uomo appassionato, è un amante, è un uomo che sa anche accendersi d'ira, è un uomo che si sa sdegnare, che si sa disgustare. Allora è un po' diverso questo dominio di sé rispetto a quello che il cristianesimo ha da dire.
Ci sono quindi, Don Fabio, due estremi. Da una parte un atteggiamento senza controllo alcuno, senza freni, uno spontaneismo totale dove fare tutto ciò che ci passa per la testa e che le circostanze suggeriscono. Dall'altra parte un autocontrollo estremo che però è piuttosto una ipocrisia di fondo, una maschera che le circostanze ci impongono. Ma cosa c'è in mezzo? Cioè qual è alla fine l'atteggiamento equilibrato?
Allora, è interessante che il termine encrateia, dominio di sé, nei Vangeli non compare, compare in San Paolo. Per esempio San Paolo pone nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, un parallelismo celebre, quello dell'atleta, il quale è temperante in tutto perché sta per raggiungere un obiettivo, una corona corruttibile, cioè deve vincere una gara. E noi invece abbiamo ben altro obiettivo. Ecco, ciò in cui noi possiamo recuperare completamente un senso luminoso dell'atto di dominarci è un obiettivo completamente cambiato. Ma prima di descrivere questo obiettivo, io penso che è importante notare che questo discorso del dominio di sé è un po' antipatico perché sembrerebbe essere contrario, ripeto, a un concetto molto diffuso di libertà che noi abbiamo. Noi abbiamo un concetto di libertà come essere totalmente privi di limiti. Ecco, è interessante che se noi prendiamo il vocabolario e ci chiediamo che cosa vuol dire libertà, noi troviamo la definizione la capacità di autodeterminazione. È interessante il termine, autodeterminazione, determinare se stessi, cioè la parola terminare, mettersi un limite. La libertà non è non avere limiti, ma conoscere i propri limiti e saperli usare. La libertà non è fare quello che uno vuole, ma saper governare per il meglio il proprio io, avere una gestione felice del proprio io. E qual è la gestione felice del proprio io? Quando io sono perfettamente in possesso di tutte le mie pulsioni, sono una persona che sta nella stanza dei bottoni del proprio ego e controlla tutto senza farsi sfuggire una minima emozione, no, è tutta un'altra realtà. Veniamo un pochino all'obiettivo del dominio di sé. È qui che un pochino si illumina questo concetto.
Thank you.
Allora, Don Fabio, quello che tu dici può sembrare quasi paradossale. Il dominio di sé in realtà non è contro la libertà, ma è quasi il contrario, è libertà.
Esattamente, perché il problema è qual è lo scopo della libertà, qual è il vero fine compiuto dell'atto di essere liberi. Bene, per spiegare questa cosa parto da un testo che sembrerebbe estraneo. Il dominio di sé implica il dominio delle proprie pulsioni. Per esempio, un atto tipico che mostra un dominio delle proprie pulsioni, dei propri appetiti, è proprio il digiuno, per esempio. Ecco, c'è un testo emblematico sul digiuno. Lo leggo, è dal Vangelo di Marco. Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora digiuneranno». Ecco, e poi continua con un esempio del panno grezzo sul vestito nuovo. Un'altra volta magari lo spieghiamo quell'esempio, ma il punto è il motivo del digiuno. Allora, ci sono i farisei e i discepoli di Giovanni, che sono il classico esempio di persone che, soprattutto i farisei, che hanno un combattimento con il proprio ego, tutto finalizzato alla ricerca della propria giustizia. C'è qualche lontana somiglianza con l'impostazione di fondo ellenistica e con l'impostazione del self-control odierno. I discepoli di Gesù mangiavano mentre questi digiunavano. Beh, qui c'è anche la divertente condizione per cui questi vanno a chiedere conto a Gesù dei suoi discepoli a riguardo del fatto che non digiunano. Logicamente questi si mettono a digiunare e, come sempre succede a chi si crede giusto, pretende sempre che gli altri debbano fare qualcosa di analogo. Quando si azzecca un atto, subito si pretende che tutti quanti cambino. Grazie al cielo la nostra fede è un po' diversa. Vanno da Gesù e pretendono questo atto di autocontrollo, questa disciplina. E Gesù dà un altro motivo. Possono gli invitati a nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Allora, il motivo del digiuno sarà quando lo sposo sarà loro strappato. Cioè, il digiuno sarà ciò che segnala la mancanza di un rapporto. Ci sono le cose che si fanno per il proprio ego e ci sono le cose che entrano in un rapporto, ovvero sia vivere perché qualcuno che io amo è con me e allora io non posso che essere nella festa. E ciò che mi fa stare nell'amore lo lascio libero, lo amplifico in me stesso. Ciò che mi toglie lo sposo, ciò che mi strappa lo sposo, così come dice il testo a livello proprio originale, è ciò che mi farà digiunare. Ci sono quei limiti che io mi impongo perché sto cercando la mia propria giustizia, ci sono quei limiti che mi impone l'amore. Il dominio di me, perché io tengo a te, perché tu mi sei caro, mi sei cara, mi sei importante, e io farò quelle cose che possono farmi stare con te, possono farmi fare l'atto meraviglioso di darti felicità. Il dominio di sé nel cristianesimo è una relazione con il Signore Gesù. Viene dal aver scoperto quelle cose che ci danno la gioia del rapporto con Lui, e anche aver identificato quelle cose che invece ce lo strappano. Allora ci sono cose a cui dobbiamo dire no, dobbiamo frenare. Non perché io sia più giusto o meno giusto, ma perché voglio stare con il Signore Gesù, ma perché di conseguenza voglio stare con gli altri. Ci sono atti che un innamorato fa naturalmente. Ci sono rinunce che una persona che ha il cuore pieno di amore fa senza dover fare troppi ragionamenti o dover studiare morale. Sono cose che si fanno per amore. Il dominio di sé è un frutto, è una conseguenza dell'aver capito qual è la corona che vale. San Paolo diceva: ci sono questi atleti che per uno scopo da quattro soldi fanno dei sacrifici spaventosi. Ecco, noi possiamo fare sacrifici, possiamo negarci delle cose perché abbiamo uno scopo: trovare l'amato. inseguire l'amato. Nel Cantico dei Cantici la sposa che insegue l'amato fa dei sacrifici, soffre, patisce, perché c'è una cosa meravigliosa. Ecco, il dominio di sé è la scelta dei no che io devo dire a me stesso per poter saper stare con Cristo e con il prossimo.
Siamo giunti al termine del nostro primo incontro dedicato ai frutti dello Spirito Santo. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Primo incontro, il dominio di sé.